Salmo 123. Canto delle salite di Davide. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Siamo già troppo sazi di disprezzo. Troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. Il lentusiasmo del Salmo 122, che cantava la gioia di essere giunti nella città santa, è come frenato dalla preghiera del Salmo 123. Una supplica che si innalza al Signore da una situazione difficile. Ricompare qui il classico triangolo che è presente in molti salmi, e cioè Dio, l'orante, ma anche il nemico. Ebbene, Dio qui viene paragonato a un padrone e l'orante invece è come uno disprezzato da gente potente e insieme superba, capace di umiliare gli altri, arrogante. Questa fiducia in Dio è attesa. Non c'è una situazione di persecuzione, ma l'umiliazione costante di chi è sottomesso a persone arroganti. Forse il riferimento è all'esilio, forse il riferimento naturalmente può essere ad altre situazioni. Ebbene, di fronte a questa situazione umana difficile, per 3 volte si ripete l'invocazione, Honneni, Honneni, e cioè abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Come vedremo, questa invocazione chiede che Dio si pieghi, che Dio si pieghi sull'orante, che Dio scenda e risollevi colui che soffre, colui che è perseguitato. Ora, da una parte abbiamo l'atteggiamento di chi disprezza, di chi è arrogante. È l'uomo che si innalza, è colui che si sente al di sopra degli altri uomini, è colui che ha una tale coscienza e concezione di sé da guardare gli altri dall'alto in basso e quindi umiliarli in ogni occasione. Dall'altra parte invece abbiamo Dio che è colui che appunto fa pietà, nel senso che esercita la sua misericordia, che esercita la sua grazia, che si piega e quindi tocca e salva l'uomo. Questo suo atteggiamento di esercitare la pietà, di esercitare appunto la sua misericordia, diventa il principio della salvezza. Ecco, l'orante si presenta come un servo che attende e da Dio non può che aspettarsi misericordia. Ora noi comprendiamo questo salmo se lo leggiamo dal fondo all'inizio, dalla fine all'inizio. E cioè solo alla fine noi comprendiamo la sua situazione. Versetto 3. Siamo troppo sazi di disprezzo. Versetto 4. Siamo troppo sazi noi dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. È appunto la manifestazione di questa situazione in cui non c'è libertà, in cui c'è oppressione. È interessante che il testo ebraico propone qui una possibilità di lettura, potremmo dire, attualizzata. Legge questi superbi, questi disprezzatori, come i seleucidi, cioè i greci, coloro che con Antioco IV Epifane hanno posto nel Tempio di Gerusalemme la statua di Zeus, con la volontà proprio di umiliare il popolo di Israele, toccando il suo simbolo più sacro, il Tempio. Ecco l'arroganza, il disprezzo degli altri. Ebbene, quest'uomo che si innalza, che disprezza gli altri, in realtà non la vince, non riesce ad avere la meglio, sembra che abbia la meglio, ma in realtà non è così, perché questa preghiera esprime la propria supplica, il proprio affidamento a Dio, è il desiderio di un gesto di Dio, è la richiesta che Dio agisca e quindi si attende un gesto del Signore. E infatti, come si diceva, il simbolo fondamentale qui è quello dell'attesa. Non sono occhi quelli dell'orante che attendono un ordine, ma che attendono una grazia. L'orante, nonostante sia disprezzato, si sente non servo dei potenti, ma al contrario servo del Signore. E dunque libero. Proprio perché essere servo del Signore è l'emblema stesso della libertà. Servire il Signore significa essere liberi. Quindi l'attesa di Dio, della sua azione benefica, della sua grazia, diventa la percezione che Dio interviene, agisce, libera, fa grazia, dona una vita nuova. Questo salmo è colmo di simboli, e anzitutto un simbolo corporeo: gli occhi, le mani, il curvarsi, la sazietà. Gli occhi rivolti verso Dio e verso il padrone, per dire umiltà, obbedienza, desiderio di essere soccorsi. Le mani, quelle dei padroni che trasmettono ordini, quelle di Dio che compiono prodigi. Il curvarsi è il curvarsi di Dio verso l'uomo, questo è il senso etimologico del verbo Hanan, tradotto abbi pietà di noi, Signore. Appunto, quando Dio si curva, quando Dio si piega, dona libertà. E infine l'ultimo segno, l'ultimo simbolo, quello della sazietà, l'essere colmi di dolori, di sofferenze, il godimento perverso degli arroganti. Da una parte l'uomo che soffre, dall'altra parte il perverso che gode quasi della sofferenza altrui in modo terribilmente divertito. Ebbene, qui l'opposizione è proprio questa. Non l'uomo che si esalta, ma Dio che si piega verso l'uomo lo rende libero. Appunto, come si diceva, e questo è il senso di quel verbo Hanan che qui viene poi tradotto abbi pietà di noi, che in greco diventa Kyrie eleison, come diciamo spesso nella liturgia ambrosiana, miserere nostri domine in latino, cioè piegati verso di noi, Signore, piegati verso di noi. Quindi un salmo che prendendo le mossa dall'immagine del padrone che dà ordine al suo servo, e attenzione, qui non c'è tanto l'idea di una sottomissione al padrone, ma al contrario, quella di un'obbedienza in fondo lieta, perché è colui che dona da mangiare, dona il pane, dona da vivere, e quindi c'è un rapporto di devozione. Però il Signore è, potremmo dire, ancora meglio, perché non ordina ma fa grazia, non comanda ma al contrario si piega sull'orante. Al contrario invece di Dio abbiamo gli arroganti che invece disprezzano, che invece non perdono occasione per fare del male. Ma questo salmo utilizza, come già si diceva, il simbolo corporeo, gli occhi, le mani, che esprimono il desiderio, che esprimono gli ordini di Dio. Ebbene, questi simboli vengono valorizzati nella tradizione ebraica. E che così commenta: tu non trovi nessun membro del corpo con il quale Davide non abbia lodato il Signore. Lo ha lodato con il capo, hai unto di olio il mio capo, Salmo 23. Lo ha lodato con gli occhi, i miei occhi sono sempre rivolti al Signore, Salmo 25. E a te levo i miei occhi, Salmo 123. Lo ha lodato con la bocca, la mia bocca dirà la lode del Signore, Salmo 145. Lo ha lodato con la lingua, la mia lingua pronuncerà la tua giustizia, Salmo 35. Lo ha lodato con le labbra, giubileranno le mie labbra, Salmo 71. Lo ha lodato con la gola, mi sono affaticato nel gridare, arde la mia gola, Salmo 69. Lo ha lodato col cuore, il mio cuore e la mia carne giubilano nel Dio vivente, Salmo 84. Lo ha lodato con le viscere, benedite mie viscere il suo santo nome, Salmo 103. Lo ha lodato con le mani, istruisce le mie mani per la battaglia, Salmo 144. Lo ha lodato con i piedi, il mio piede sta su terra piana, Salmo 26. E infine, tutte le mie ossa dicano: chi è come te, Signore? Salmo 35. Ecco, l'idea è quella che tutto il corpo loda il Signore. Ogni membro del corpo rende lode a Dio. Ebbene, noi spesso ci rendiamo conto del nostro corpo quando il corpo è malato. L'esperienza della malattia è proprio questa: sentire il corpo. Quando noi siamo sani, con il corpo percepiamo il mondo, entriamo in comunione col mondo. Io con una mano afferro qualsiasi cosa, la stringo quella di un altro e così mi incontro e saluto. Con i piedi cammino e così via. Ma nel momento in cui io invece di percepire con il mio corpo il mondo, percepisco il corpo, ebbene è quel momento in cui sono malato. Quando mi duole una mano, quando mi duole un piede, ecco io che non posso più stringere la mano di un altro, camminare. Quando mi fa male un dente, io sento il dente, diversamente non ricordo nemmeno di averli in bocca, ma quel mal di denti mi impedisce non solo di mangiare, ma anche di lavorare, di pensare, di fare qualsiasi cosa, pervade in fondo tutto il corpo. Ecco, noi percepiamo il nostro corpo quando questo corpo, invece di essere uno strumento di comunione, diventa un limite che ci impedisce la comunione col mondo, ci impedisce di agire, di fare. Ebbene, il corpo è strumento di lode di Dio. E in questi giorni in cui noi viviamo isolati, sentiamo che il nostro corpo è isolato e deve stare isolato. Non possiamo stringere mani, non possiamo abbracciare, non possiamo incontrare, dobbiamo rimanere ben distanti dagli altri. Questo ci pesa, naturalmente lo sentiamo come un grande limite all'esercizio della nostra libertà, della nostra quotidianità, della nostra vita. Sappiamo che è semplicemente per un tempo, appunto per prevenire contagi di cui possiamo essere portatori o al contrario possiamo subire questo contagio. Ma proprio questa esperienza di mancanza di comunione ci fa pensare proprio all'importanza del nostro corpo, un corpo con il quale noi entriamo in comunione col Signore, lodiamo il Signore, un corpo che è portatore di una benedizione, di una grazia, portatore della vita, ma un corpo anche fragile, che per un non nulla rischia di malarsi, che rischia di, invece di portare comunione e benedizione, di essere un corpo che al contrario porta qualcosa di malvagio, perché contagia altri, perché diffonde un male che evidentemente subisce. Ecco, questa esperienza di separazione, di fatica che stiamo vivendo, ci conduca ad apprezzare il dono del corpo che il Signore ci ha dato, un corpo che per i cristiani è abitato dallo Spirito, in grazia del battesimo, un corpo con cui noi vedremo il Signore, noi diciamo che crediamo nella resurrezione della carne, un corpo che è segnato dalla bellezza, dalla vita, dalla possibilità degli incontri, ma insieme anche dalla fragilità, dalla debolezza e profondamente dalla morte. Questo corpo che si eleva a Dio cerca il Signore, ma incontra Lui che ha pietà, cioè si piega su di noi, che ci tocca, che ci fa grazia, che ancora interviene e ci dona quella libertà che è il dono grande di Dio, che salva, che libera, che è in grado di toccare la nostra fragile umanità e di segnarla con la potenza del suo spirito.